Cari amici, benvenuti al consueto incontro con una porta sull'anima. Anche oggi proveremo ad aprirla questa porta per riflettere insieme su un tema delicato e attuale che ci riguarda sia come persone, sia come educatori, come genitori, e cioè qual è il significato psicologico e spirituale delle regole? Ha ancora senso oggi parlare di regole? Ho deciso di affrontare questo discorso perché ormai viviamo in un tempo in cui la parola regola suona spesso come qualcosa di freddo, di costrittivo, quasi un ostacolo alla libertà. Molti diventano persino allergici al solo sentirne parlare. Eppure, se guardiamo più a fondo, le regole, quando sono vere, quando sono giuste, quando sono interiorizzate, non imprigionano, tutt'altro. Le regole hanno delle funzioni importantissime, cioè ci orientano, ci custodiscono, ci liberano, guai se non ci fossero. Volendo usare una metafora, no? È come se la regola fosse come una cornice buona. La cornice non soffoca il quadro, ma lo rende visibile. Un semaforo rosso può impedire un incidente. Come avremo modo di vedere in questo incontro, nella vita personale e spirituale, le regole possono essere comprese e accettate solo se trovano un senso. E se nascono da un rapporto di fiducia e non vengono vissute come una imposizione cieca. Ma il tipo di rapporto che abbiamo con il rispetto e l'accettazione delle regole si costruisce durante l'infanzia, risale proprio al periodo dell'infanzia. Perché questo è il periodo in cui impariamo a rispettare le prime norme, attraverso le persone che ci educano, i genitori, gli insegnanti, le figure di riferimento. L'infanzia è un periodo delicato. Sono molto importanti i rapporti che il piccolo stabilisce con le sue figure di riferimento. Infatti, per il bambino, la regola non ha senso in sé. Prende senso solo all'interno di una relazione. Per un bambino, la regola non è innanzitutto un principio morale. Non sarebbe nemmeno in grado di comprenderlo. Il bambino accetta la regola perché si è stabilita una relazione di fiducia con le persone che si prendono cura di lui. Quello che voglio dire è che un bambino non obbedisce perché capisce, ma perché si fida di chi gliela propone quella regola. Non solo, ma la sua capacità di seguire le regole dipende anche dalla credibilità dell'adulto che gliele propone. Cioè, se l'adulto è credibile, allora la regola è credibile, altrimenti no. Cioè, solo se la parola dell'adulto coincide con il suo esempio, allora il bambino ascolterà. Ma quando l'educatore dice una cosa e ne fa un'altra, capite bene che nel cuore del bambino nasce confusione, il bambino si smarrisce, può reagire con ribellione, può anche avere paura, perché non comprende. Quando invece la regola è accompagnata da coerenza e da amore, allora diventa una via di sicurezza, non di paura. Perciò è molto importante che un genitore o un educatore sia coerente, perché se un genitore è coerente e accompagna con affetto e fermezza, costruisce nel figlio quella percezione che il limite non è un nemico, ma una protezione. E così il bambino si sente guidato, si sente sicuro. Quando invece l'adulto impone regole senza coerenza o senza amore, come spesso purtroppo accade, allora il bambino le vive come qualcosa di estraneo e così le rifiuta e si ribella. Quello che sto dicendo affonda la sua sapienza nella parola di Dio, cioè anche la scrittura ci ricorda che l'educazione autentica nasce proprio dal cuore e dalla testimonianza quotidiana e dalla credibilità. Leggiamo le belle parole riportate nel Deuteronomio. Il Signore dice: queste parole che oggi ti comando ti restino nel tuo cuore, quindi proprio usa la parola cuore, quindi le regole devono scendere nella nostra interiorità, devono appartenerci anche emotivamente, sta dicendo il Signore, no? E poi continua, le ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Sono parole bellissime in cui Dio chiede agli adulti che cosa? Di insegnare con la vita, non solo con le parole, non solo con le imposizioni, ma con la propria presenza, la propria testimonianza, e con coerenza nella quotidianità, anche nelle più piccole cose di ogni giorno. Come dicevamo all'inizio dell'incontro, perché le regole vengano accettate, devono soddisfare un criterio importante, quello del senso. Cioè il bambino, dal punto di vista psicologico, cresce sano quando capisce il perché delle regole. Le norme imposte solo per autorità generano soltanto un'obbedienza esteriore, magari per paura della punizione, ma non educano la coscienza. E a che valgono allora? A nulla. La crescita morale invece si realizza quando il bambino è accompagnato a capire il senso del limite, a scoprire che esso serve alla vita, serve per vivere bene, serve per costruire delle buone relazioni con gli altri e quando sarà più grande capirà che serve al bene comune. L'adulto allora, con pazienza e amore, deve aiutare il bambino a comprendere che accettare di seguire delle regole non vuol dire perdere la propria libertà, assolutamente. Vuol dire esercitare la propria libertà, scegliendo con consapevolezza ciò che è bene fare. È importante far sentire il bambino libero, perché Dio ci ha fatti liberi. Non a caso, infatti, il libro del Siracide ci ricorda che Dio ha voluto proprio la libertà dell'uomo come spazio di discernimento. Leggiamo nel Siracide. Siracide dice: Dio creò l'uomo all'inizio e lo lasciò in mano al proprio consiglio. Questo versetto è profondissimo. Dio stesso non impone, dà all'uomo la libertà e la responsabilità di scegliere. Dio non vuole un'obbedienza cieca, ci dona libertà e intelligenza perché ogni scelta morale sia frutto di un cuore educato, non di una paura indotta. Il bambino deve scoprire che le regole, quelle vere, quelle buone, non annullano la libertà, la orientano, la educano, la rendono feconda. E gli adulti devono proprio guidare il bambino a comprendere tutto questo, piano piano, con amore e con coerenza, certo rispettando le varie fasi della crescita, adeguando alla sua età le richieste che gli fanno, ma gli adulti devono farlo impegnandosi nel loro ruolo educativo. E io lo sottolineo con forza questo. Perché ormai sempre più spesso ci troviamo di fronte ad adulti immaturi, che non sono in grado di crescere i figli, non si impegnano ad educarli, che trovano faticoso e stancante dover, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, combattere con i figli. Preferiscono delegare il loro ruolo alla scuola, all'allenatore sportivo, insomma a chiunque, piuttosto che assumersi in prima persona la responsabilità di educare quei ragazzi, quei bambini. Molti genitori si nascondono dietro frasi del tipo: ma io sono amico di mio figlio o di mia figlia, e così si defilano rispetto al ruolo scomodo di genitore, perché è un ruolo impegnativo. Ma questo fa un gran danno ai giovani, che sono sempre più lasciati a loro stessi, sempre più disorientati. In psicologia dello sviluppo diciamo che il bambino ha bisogno di confini buoni, perché il limite non è una prigione, è una protezione che permette di crescere senza perdersi. E invece cosa sta accadendo? Che i nostri giovani si stanno perdendo, sono in una condizione di profonda sofferenza, perché mancano adulti disposti ad assumersi il ruolo scomodo di chi dà le regole, di chi le fa rispettare. Adulti che si comportino in modo coerente, che fungano da modelli credibili. Quindi, alla domanda che ci siamo posti all'inizio, se sia ancora il caso di parlare oggi di regole, io risponderei a questo punto proprio di sì, altro che se ha senso parlare di regole. E questo discorso è ancora più vero per noi cristiani, ai quali Dio ha mostrato con chiarezza la via da percorrere. Una via che Dio ha costellato, diciamo, chiamiamoli così, di segnali stradali, no? Ben precisi, che noi chiamiamo comandamenti. Ma al giorno d'oggi i fedeli sembrano sempre più riottosi a seguirli. Li vivono proprio in modo persecutorio, li rifiutano, come se fossero il retaggio di una cultura antica, ormai superata. Roba d'altri tempi. Roba quasi di un'educazione bigotta e arretrata. Addirittura una volta Mi è capitato, parlando con una conoscente che frequenta anche la parrocchia, mi è capitato che mi dicesse addirittura: "Ma perché tu ancora ci credi?" Frasi di questo tipo, capite bene, sono allarmanti, perché ci fanno rendere conto che il cristianesimo è stato proprio svuotato di senso. Eppure Gesù è stato chiarissimo. Nel Vangelo di Matteo, Gesù dice: "Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento." Gesù stesso ha vissuto la legge, solo che ne ha rivelato il senso profondo, questo sì. Non ha abolito le regole, le ha compiute nell'amore, questo sicuramente è la grande differenza. Gesù ci ha insegnato che le regole trovano senso solo e soltanto se vengono compiute nell'amore, ma non le ha abolite. Infatti, parlando alla folla e ai discepoli, cosa dice Gesù? Gesù si rivolge, no, alla folla e ai discepoli anche, dice: "Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno." Cioè, cosa sta dicendo Gesù? Gesù mica dice alle persone di non osservare la legge di Dio. Gesù smaschera l'ipocrisia degli scribi e dei farisei, che hanno svuotato la legge del suo vero significato. Cioè la loro è solo un'osservanza formale, legalista, ma il loro cuore sta tutto da un'altra parte. E la legge senza cuore diventa ideologia, diventa fanatismo. E questo sì che va combattuto. Gesù ci sta dicendo che vuole una legge scritta nel cuore ed è venuto a mostrarci cosa vuol dire una legge scritta nel cuore, così come aveva profetizzato il profeta Geremia. Ricordate, no? Il profeta Geremia, quando dice: "Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore, allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo." Questa profezia si è compiuta in Gesù Cristo. E noi cristiani dovremmo seguire il Maestro imitandone l'insegnamento e dovremmo capire il senso profondo della legge di Dio, accoglierla dentro di noi come un dono enorme che ci dà libertà, non costrizione. Facciamo un esempio, magari molto banale, però efficace per far comprendere quello che intendo. Un genitore che impedisce al bambino di mangiare tutto il barattolo di Nutella non lo fa perché lo vuole coartare, perché gli vuole togliere la libertà, perché lo vuole schiacciare, non vuole farlo essere autonomo. Lo fa per amore, perché vuole proteggere il bambino dalla sofferenza. Non vuole che il bambino si ammali. Se questo è vero per noi che siamo esseri umani, ha maggior ragione Dio che ci è padre e ha a cuore il bene della nostra anima. Ci dona la sua legge per la nostra salute, non per il nostro male. Ma purtroppo assistiamo ad una diffusa immaturità spirituale. Le persone hanno proprio smarrito il senso e il significato della fede, di una vita di fede. Non sanno più in cosa credono, né perché fanno certe cose, quindi hanno smarrito il senso, no? Come dicevamo, essere importante nell'educazione e nella crescita di un bambino. E anche noi cristiani abbiamo smarrito il senso di quello che facciamo. Ma in ogni cammino di crescita, umano o spirituale, arriva il momento in cui bisogna interiorizzare le regole. Non obbedire più perché me l'hanno detto, ma perché ho capito che è bene, sento che è bene. Cioè si deve realizzare un passaggio dall'obbedienza esterna all'obbedienza del cuore. È un passaggio che richiede fiducia e maturità. Ma purtroppo in molti non avviene questo passaggio e così la legge di Dio è vista solo come una forzatura irragionevole e opprimente. Tutto in nome di una presunta libertà. Ma qual è il vero senso della parola libertà? La libertà non è fare ciò che si vuole, ma volere il bene e sceglierlo con consapevolezza e riconoscerne la bellezza. Lasciamolo dire a San Paolo, no? La lettera ai Galati. Cosa dice? "Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Solo, dice San Paolo, non usate la libertà per per dare occasione alla carne, ma mediante l'amore siate al servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Dunque, per un cristiano, la legge si declina necessariamente nella logica dell'amore. Però molti non lo comprendono questo fino in fondo, vedono solo restrizione, punizione, castigo. Allora, a quanti vivono un rapporto distorto con la legge di Dio, a quanti non riconoscono in essa l'amore del Padre che vuole proteggere la sua creatura affinché non muoia ma viva in eterno, a quanti vedono in Dio un Padre minaccioso, punitivo e ingiusto, noi oggi vogliamo rispondere con le meravigliose parole del Salmo 102, parole che ci descrivono pienamente e veramente chi è Dio. Cosa dicono queste parole? Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Sono parole stupende. Non ci potrebbe essere un ritratto più bello di Dio. Ed è su queste parole che oggi ci lasciamo, cari amici. Per oggi ci fermiamo qui, ma come sempre con un invito. L'invito a riflettere su noi stessi e sul nostro cammino di fede. Proviamo a meditare in questi prossimi giorni su che tipo di rapporto abbiamo noi con la legge di Dio. Chiediamoci cosa veramente intendiamo noi per libertà. Sentiamo Dio come un padre amorevole? Se per caso abbiamo difficoltà a percepirlo così, chiediamo al Signore di aiutarci. Facciamo di questo l'oggetto della nostra preghiera. Un saluto a tutti e arrivederci al prossimo incontro.